Ecco, questa sera ci lasciamo guidare nella preghiera da questa immagine che è qui sull'altare, però è anche a vostra disposizione, c'è qualche copia un pochino più grande tra le panche e ciascuno ha nel foglio del pieghevole l'immaginetta che potrà poi anche portare a casa. L'immagine è un mosaico del centro a letti. I mosaici del centro a letti sono frutto di una vita comune e di una preghiera. Non sono semplicemente immagini, non sono semplicemente quadri, sono una storia trasferita sulle pietre. Ora, per comprendere il senso di questa scena che è l'unzione di Betania, il brano evangelico che abbiamo ascoltato, dobbiamo contestualizzare questo episodio nel luogo in cui questo mosaico si trova. Questo mosaico si trova a Como, in un centro di una casa di spiritualità alle porte di Como. La cappella di questa casa di spiritualità è interamente mosaicata dal centro a letti. C'è una scena centrale che è la crocifissione. In questa scena centrale colpisce tantissimo un particolare, perché è molto vistoso. Il particolare è il costato di Cristo aperto, da cui sgorga sangue ed acqua. Alla luce di quel particolare che sta nella scena centrale, ci sono altre quattro scene che sono state mosaicate da Padre Marco e gli amici del centro, che vogliono in qualche modo richiamare quest'immagine del costato da cui sgorga sangue ed acqua, quindi quest'immagine dell'amore di Cristo che si lascia spezzare, si lascia rompere dagli uomini. L'unzione di Betania recupera fortemente quest'idea di qualcosa che si rompe e da questa rottura esce qualcosa attraverso il vasetto di olio profumato. Quindi voi vedete che ci sono le due parti del vaso, dell'ampolla, una nelle mani della donna di Betania, probabilmente Maria, l'altra, e qui è un po' grossolano il fatto che abbiano messo la scritta proprio davanti al particolare, l'altra è in fondo al quadro. Se guardate l'immagine grossa che avete tra le mani, ve ne rendete conto. Quindi il vaso è spezzato, come spezzato è il costato di Cristo. Dal costato di Cristo sangue e acqua, dal vaso l'olio profumato. Pertanto questo olio profumato è il simbolo dell'amore di questa donna per Gesù Cristo. Ora, dovete immaginare che secondo la versione di Giovanni, noi abbiamo letto la versione di Marco, nella versione di Giovanni questo episodio avviene a Betania, non a casa di Simone il lebbroso, ma a casa di Marta e Maria. Ora, nelle narici di Marta e Maria, nella casa di Marta e Maria, ciò che era rimasto era l'odore cattivo del cadavere del proprio fratello, Lazzaro, prima che Gesù lo facesse risorgere. E quindi l'Evangelista Giovanni contestualizza questo episodio proprio lì, perché dice: guarda, qui siamo passati dal cattivo odore della morte al buon profumo dell'amore che dà vita. E c'è quindi nella teologia di Giovanni un contrasto fortissimo che evidentemente Padre Marco ha voluto recuperare insieme agli amici del centro a letti nel rappresentare proprio così questa scena. Quindi ciò che esce da quel vaso aperto non è semplicemente un profumo, è l'amore che ha profumo, perché quel vaso aperto richiama il costato aperto di Cristo. Ora, questo olio profumato che esce è di colore dorato, e d'oro, come altre cose sono d'oro all'interno del mosaico. Perché è d'oro? Per la sua preziosità, e fin qui ci siamo. Tempo fa mi sono divertito a capire la preziosità di questo unguento profumato. Dice il testo 300 denari, no? Si poteva venderlo per 300 denari e darlo ai poveri. Voi un po' il Vangelo lo conoscete, sapete che in Matteo c'è una parabola, la parabola degli operai che vengono chiamati a diverse ore del giorno, no? Qualcuno all'inizio della giornata, qualcuno alla giornata, qualcuno alla fine. E il padrone dà un denaro come paga a tutti, allo stesso modo. Quindi un denaro è la paga giornaliera. 300 denari sono 300 giorni di lavoro, un anno di lavoro. Che cosa si guadagna in un anno di lavoro? Non di risparmio, di lavoro. Cioè, era un profumo che doveva valere tantissimo, una quota spropositata, qualcosa di enorme. Lo dovremmo trasferire oggi in cosa? 20.000 euro, 22.000 euro, 25.000 euro. Che anche ti fa pensare, dici, che donna era questa qui, per poter decidere nella sua testa che quel profumo doveva essere il suo. Quindi l'oro evidentemente dice la preziosità, però è chiaro che non può fermarsi al discorso veramente economico, anche se si capisce quanto enorme è lo spreco di questo profumo, no? L'oro ha un significato teologico molto forte. L'oro è l'unico materiale che non si corrompe, può diventare scuro, può sporcarsi, ma se tu lo ripulisci rimane tale. Se lo metti nel fuoco cola, ma non lo distruggi. Per cui per gli antichi l'oro era il simbolo dell'eternità, di ciò che dura per sempre. E cos'è l'eterno? Cos'è che dura per sempre? Dio. Quindi l'oro è diventato il simbolo della divinità, per questo le icone sono tutte fatte d'oro, hanno un rivestimento d'oro, hanno uno sfondo d'oro. Ed è per questo che l'oro è l'attributo di Dio. Se lo sottrai a Dio, lo consegni agli uomini, l'oro causa problemi. Se lo lasci in Dio, no. Allora, se questo unguento è stato rappresentato con l'oro, è perché deve dire un'idea di eternità. Torniamo all'idea di prima, che qui siamo nella casa di Marta e Maria, dove si è respirata la morte, cioè la fine di qualcosa. Ora c'è quest'olio che viene versato sul corpo di Cristo, sul capo di Cristo e poi sul suo corpo, che dice invece l'eternità, non la fine, ma la prosecuzione. E quest'olio, ci siamo detti, è l'amore. C'è solo l'amore che scappa dalla morte. E amare qualcuno vuol dire sottrarla continuamente alla morte. E anche quando una persona ci lascia fisicamente, noi continuiamo ad amarla e nel nostro cuore la sottraiamo alla morte. Ma ogni volta che qualcuno amiamo e vogliamo veramente bene, noi lo strappiamo dalla morte della sua solitudine, dalla morte dei suoi problemi, dalla morte delle sue angosce. Amare è sottrarre qualcuno dalla morte. Gesù, che ha capito benissimo che la donna non è arrivata a questa intuizione, è lui stesso a dare interpretazione del gesto della donna. L'avete sentito il Vangelo? Dice a quelli che contestavano: lasciatela stare, perché lo sta facendo in vista della mia sepoltura. Perché Gesù ha capito perfettamente tutto il significato di quello che sta avvenendo. La donna lo fa in una profusione d'amore, in un gesto d'amore che è enorme, è uno spreco d'amore, ma inaudito, incredibile. E Gesù dice: questo è il gesto con cui questa donna vuole sottrarmi dalla morte, in vista della mia sepoltura. E infatti i cadaveri venivano unti per quello, no? Perché non si decomponessero. Ungere il cadavere cosa voleva dire? Voleva dire: cerca di resistere il più possibile col corpo, farti mangiare dalla morte. Ma Gesù non verrà unto, no? Le donne vanno sepolte con gli aromi, dice il testo evangelico, ma non lo trovano, ma viene unto qui. E questo amore, questa donna, che lo sottrae a morire. Ora noi ci potremmo anche concentrare sui due, no? Capire perché sono in questa posizione, perché sono messi così, perché evidentemente qui i particolari hanno un significato enorme. La donna è in piedi, Gesù è seduto. Gesù è seduto in una posizione quasi di messa e di grandissima umiltà, il capo chino, le mani alle ginocchia, però gli altri dicono tutto, perché il rosso del suo vestito è il colore della divinità. Il blu di cui è rivestito è il colore dell'umanità, perché Cristo ha assunto la carne, al contrario di come gli antichi rappresentavano la Madonna, no? La Madonna ha i colori al contrario. Quindi Gesù è rappresentato come uomo e Dio, e poi ha una stola d'oro, quindi come sacerdote. cioè l'umanità, la divinità, il sacerdozio e l'eternità. Tutto questo in una posizione di unità incredibile. Perché? Cioè, se non ci fosse stata quell'umiltà, l'amore della donna, che cosa sarebbe stato? Una venerazione, no? Cioè, se una persona ti si presenta davanti con la grandezza che sa, tu puoi amarla, ma quell'amore sa di venerazione, che è buona, che va bene, ma senti come se fosse superiore. Ma perché l'amore sia pieno, perché ci sia completamente, c'è bisogno di tutti i costi con l'umiltà. Cristo sta in umiltà, non solo con l'umiltà può ricevere completamente l'amore di chi glielo sta donando. Capite? Nonostante tutto il suo abbigliamento dica altro rispetto all'umiltà, il suo tono, il suo stile, la sua posizione dice questa umiltà. La donna che gli sta versando l'unguento sul capo ha una mano all'altezza del cuore, dove c'è la verità della persona. Qui Padre Marco ha voluto, come dire, implicitamente sviluppare un'idea particolare legata al profumo, no? La qualità di un profumo è data dalle essenze che ci sono dentro, no? Quanto sono più pure, quanto sono più preziose, tanto più vale un profumo. Allora, la parola essenza dice la verità di quella cosa, ciò che la rende tale, no? La donna sta consegnando la sua essenza a Cristo, non gli sta consegnando una cosa, la sua verità, il cuore su cui è appoggiata la mano. Quindi non è semplicemente il dono di una cosa, ma il dono della sua persona. Questo è un passaggio quaresimale importante, no? Noi faremo cose in quaresima, facciamo cose religiose, fuggiamo, preghiamo di più, abbiamo i soldi in situazioni di bisogno. Ognuna di queste cose ha bisogno di veicolare quello che siamo, perché se quello che siamo resta da una parte e facciamo quelle cose, c'è come una spaccatura, no? Questa donna la spaccatura non ce l'ha, perché versa questo olio profumato, chissà quanto ci avrà passato per prenderselo, ma in realtà sta dando completamente se stessa. Ora, in un gesto di intensità d'amore così, a noi ci viene da dire, perché questi due non si guardano negli occhi? No? Questo è un gesto di grandissima intimità, infatti ha sconvolto e scandalizzato quelli che stavano intorno, che evidentemente non potevano capire, no? Perché non c'è questa cosa? Che pure Gesù si racconta nel Vangelo, ogni tanto il suo sguardo è uno sguardo che è. Prendeva, catturava, guardava quello che aveva negli occhi, fissava intensamente, no? Ma perché entrambi sono avvolti, si capisce dall'ovale, capite, l'uso delle pietre che formano un ovale d'oro da questa parte, perché l'intensità dell'amore che rimane all'interno della donna, e pietre che sono travertino, di grande, che uso spesso potremmo qui sulla parte di Cristo, no? Sono avvolti tutte e due da un amore che li trascende. E ciascuno dentro questo amore ha, come dire, un ruolo in quel momento. Quindi non è semplicemente il fatto che loro due si comunichino un amore reciproco, non è questo il tema di fondo. È che c'è un amore più grande che li avvolge e che li unisce. E che però ha una caratteristica, perché la donna nel suo vestito è cinta da un asciugatoio, no? Questa striscia bianca che scende e che va a coprire i piedi di Cristo, che è un'immagine di grande, grandissima intimità. Si racconta scritto nel Cantico dei Cantici che lavare, ungere i piedi, asciugarli era un simbolo iniziale, quindi è forte l'immagine, molto forte. Però l'asciugatoio, chi si cinge di un asciugatoio per lavare e asciugare i piedi di suoi? Cristo. Quindi, la donna cinta con l'asciugatoio è un modo di dire che quella donna si sta conformando a Cristo. Cioè si sta conformando a colui che ama. Perché l'amore è anche questo tratto che l'amato ti plasma. Ti dà forma. perché non possiamo pensare di amare Cristo senza conformarci alla vita di Cristo. Ma credo che anche nell'amore tra due persone è difficile amare una persona senza conformarsi in qualche modo alla sua vita. Allora è vero che quando si guardano negli occhi non ci aspetteremo da una scena d'amore così forse questa cosa, ma in realtà qui c'è un modo di esprimere l'amore ancora più denso, più forte, più alto. Ora, una scena così bella, così forte, così intensa, perché è intensissima, piace a tutti, soddisfa tutti? Evidentemente no. Il Vangelo lo dice, c'è chi reagisce subito e dice: noi dobbiamo usare questi soldi per darli ai poveri, perché questo spreco enorme. Quanti sono gli sprechi nel Vangelo? Sono tantissimi. Quindi tanti non capiscono l'amore. Addirittura Giuda in quel momento esce. Quindi, secondo come narra le cose l'Evangelista Marco, quel momento è il momento in cui Giuda dice: basta, fine, io di queste cose non ne voglio più sapere. Quindi l'amore, quando è così totale, quando è così pazzo, fatemi passare questa parola, crea disagio da qualche parte. Perché c'è chi questa logica dell'amore che ti coinvolge totalmente per Dio non accetta minimamente, non accetta. E io credo che è per questo che Gesù dice: i poveri li avrete sempre con voi. Perché il motivo per cui ci sono i poveri non è che vengano usati 300 denari per ungere il corpo di Gesù, no. E che continuerà sempre anche nella comunità cristiana a esserci dentro di noi una resistenza all'amore totale, inteso come dono. Il motivo per cui ci sono i poveri è che continueranno a esserci persone che non hanno assolutamente intenzione di vivere l'amore come dono di sé. E questo genera la povertà. E quindi i poveri li avete sempre con voi, è come dire: Gesù non sta dicendo: ma sì, questo problema non lo risolvete, no, sta dicendo: il cuore dell'uomo sempre farà resistenza alla logica del dono. Ora, noi ci troviamo ad iniziare la Quaresima ed evidentemente questo è un appello al tema dell'amore, che è l'unico motivo per cui fare penitenze, penso che dico la penitenza per sé. E siamo qui a ricevere le ceneri. Proviamo solo a chiudere dicendo: ma tutto questo che cosa c'entra con l'idea di ricevere le ceneri questa sera? Immaginiamo questo parallelismo, sviluppiamo questo binomio. Qui Cristo riceve sul capo l'unguento, che è d'oro. Noi riceveremo la cenere. Queste due cose sono l'opposto una dell'altra, no? Abbiamo detto: l'oro è ciò che non si consuma, ciò che non si corrompe. La cenere è esattamente ciò che si disfa, ciò che si corrompe per eccellenza. Queste due cose sono una al contrario dell'altra. Però l'oro rappresenta ciò verso cui convergono i nostri desideri, ciò che noi vorremmo sperimentare, cioè l'amore, la presenza di Dio, la sua bontà, l'amore tra noi, queste cose vorremmo. Allora, noi siamo disposti a rendere cenere parte della nostra vita al fine di raggiungere quell'oro. Cioè, tutti i no che diciamo nella vita cristiana hanno senso solo se ci chiariamo i sì. Perché se no, dove facciamo per fare? Quando ti è chiaro il sì che stai dicendo, cioè l'oro che tu vuoi andare a ricevere, l'esperienza di eternità che tu vuoi fare, quando ti è chiaro il sì, cioè il bene che hai davanti, allora reggono tutti no. Per cui digiuneremo perché stiamo dicendo sì a un tempo dato al Signore. Pregheremo perché stiamo dicendo sì alla sua presenza nel nostro cuore. Vivremo la carità perché stiamo dicendo sì alla giustizia e alla felicità anche degli altri, ma non per privarci. Noi cristiani non abbiamo bisogno di dimostrare che ci priviamo di qualcosa perché così possiamo fare senza. A noi non ci interessa niente questa cosa, interessava ai greci, a Socrate, a questi filosofi interessava, a noi no, non ci interessa. Noi non facciamo gli eroi. Se diciamo dei no è perché abbiamo davanti dei sì, e per raggiungere quei sì diciamo no a alcune cose. E questo, se accettiamo la cenere è perché stiamo orientandoci verso loro. E questa sera noi accetteremo la cenere. Per dire, Signore, ci sto che alcune cose della mia vita diventino cenere perché sono sbagliate, ma solo perché solo questa cosa mi permetterà di raggiungere te, di essere migliore nell'amore, di poter incontrare veramente i miei fratelli. Allora la Quaresima ha un senso. Perché senza questi sì, verso cosa camminiamo? Io penso che nessuno di noi sia qui questa sera per ripetere un gesto che è sempre ripetuto, o perché così porta bene, no? Cioè la cenere non è un talismano, non è la cenere in testa che ti fa bene le cose, ma... anzi, la cenere dice delle cose che potrebbero andare malissimo. Però stiamo dicendo sì a qualcosa, no? Lo vorremmo anche noi, quell'oro, quell'unguento profumato. Vorremmo che profumasse la nostra vita, l'amore, la verità, la giustizia, la fedeltà a Dio. Questo vorremmo che profumasse la nostra vita. E per questo siamo disposti a farci mettere la cenere sul capo. Lasceremo pochi minuti di silenzio, durante il quale mi ha letto un testo da Anna, un testo di un amico prete che si chiama Don Angelo, che ha scritto pagine veramente belle di commento a questa scena della missione di Betania. Poi diciamo le ceneri e riceviamo.
Il gesto di questa donna, gesto sconsiderato, fuori dai programmi, fuori dal nostro buon senso, il nostro calcolato buon senso, è visto e difeso da Gesù come gesto anticipatore della Pasqua. C'è un profumo che entra nella tomba di Cristo, un profumo che non verrà meno, un profumo che vince il cattivo odore della morte. Noi non profumiamo di certo la terra con le nostre ampolle chiuse, con i nostri interessi chiusi, con i nostri progetti chiusi. Solo se rompi l'ampolla, tu profumi. Oggi più di ieri sentiamo il bisogno di essere profumati. C'è troppo cattivo odore di morte in questa società del calcolo, della fredda programmazione, dove se non c'è un interesse non ci si muove. C'è bisogno di un residuo, almeno un residuo, della follia di questa donna. Non profumiamo la terra e nemmeno noi stessi, se tutto nella nostra vita diventa misurato, passi misurati, gesti misurati, amore misurato. Non so se ci capita di chiederci dove stia la differenza tra il vivere e il sopravvivere. E non so se ci è mai sfiorato l'idea che a fare la differenza sia l'amore, e un amore in eccesso. Se ci si è innamorati una volta, si sa distinguere la vita dalla sopravvivenza. Sopravvivere significa vita senza senso e sensibilità, una morte strisciante. Mangi il pane e non stai in piedi, bevi acqua e non ti dissedi, annusi un fiore e il suo profumo non arriva alla tua anima. Se però l'amato è accanto a te, tutto risorge e la vita ti inonda con tale forza che ritieni il vaso di argilla della tua esistenza incapace a contenerla. Questa esperienza non è un privilegio dei virtuosi, ma è offerta a tutti. Ed è la sola pregustazione del regno, il solo reale superamento della morte. Perché solo se esci dal tuo io, tu diventi profumo di Cristo nel mondo.